www.redigio.it e la storia continua. Bocche da fuoco, tuoni di guerra. Le prime testimonianze dell'uso del cannone risalgono agli inizi del XIV secolo, anche se forse macchine belliche con caratteristiche simili furono ideate e sperimentate già prima di allora. Beh, di certo l'avvento delle bocche da fuoco rivoluzionò profondamente le tecniche di combattimento. La storia non dice quando il cannone abbia tuonato per la prima volta. Sappiamo però con certezza che la prima menzione compare in un documento dell'11 febbraio del 1326 e si tratta di un decreto della Signoria di Firenze, con il quale si disponeva la nomina di due ufficiali ai quali affidare l'incarico di fabbricare palle di ferro e cannoni in metallo, da impiegare nella difesa dei possedimenti della Repubblica. Esistono in realtà anche testimonianze più antiche, per esempio in un documento redatto il 12 gennaio 1284 nel Regno di Napoli, fra le disposizioni della guerra dei Vespri, e si ordina al castellano di Castel Capuano di consegnare al vice ammiraglio della flotta Belistas Quarellum Cannuncolus pro proiedendo Igne Silvestro. E nel 1311 il cronista Bartolomeo da Ferrara, nel libro settimo del suo Polistore, narra che i bresciani virilmente e fortemente si difendevano e con mangani e con bombarde contro l'imperatore Enrico VII di Lussemburgo. Vasi di bronzo. Tuttavia, almeno per le fasi più antiche, la definizione di queste armi, che lanciavano proiettili tramite la spinta impressa loro dall'ossidazione della polvere pirica, resta incerta ed è altresì difficile accertare la forma e la tipologia dei proiettili scagliati. Alcune miniature fanno immaginare rozzi vasi di bronzo, panciuti, la cui bocca spunta una freccia. E forse furono proprio quelle le prime artiglierie usate come varianti delle balestre. Fatta salva la funzione, le prime bocche da fuoco, esito di soggettivismo formale, funzionale e metallurgico, ben poco avevano in comune con le successive bombarde e meno ancora con i cannoni propriamente detti. Le più antiche, infatti, si ottennero per l'assemblaggio di verghe di ferro e per fusione di bronzo. Circa le prime si adottò la tecnica del bottaio, poiché almeno fino alla metà del Cinquecento non erano state sviluppate tecniche che permettessero di colare la ghisa idonea. Pertanto, per circa due secoli, l'unico modo per costruire pezzi in ferro consistette nel saldare longitudinalmente fra loro molte doghe intorno a un nocciolo cilindrico, che estratto al termine della lavorazione generava l'anima dell'arma. Onde evitare che la canna siffatta si squarciasse allo sparo, la si cerchiò, forzando intorno diversi anelli di ferro. Ne risultava un tubo aperto da entrambe le estremità, caratteristica che diede origine a una peculiarità pressoché esclusiva di tali artiglierie. Il caricamento della culatta o retrocarica, soluzione che, risolti i tanti inconvenienti della metà dell'Ottocento, si imporrà per tutti i cannoni. E l'avvento dei petrieri. La costruzione appena accennata iniziava con l'approntamento delle doghe e dei relativi anelli, che dopo essere stati assemblati finivano in un forno a riverbero nel quale con una parziale fusione superficiale, si eliminava ogni interstizio. Nonostante la loro rozza concezione, alcuni vantaggi di questi cannoni, detti petrieri, ne prolungarono l'uso fino al secolo XIX. Nel 1621 Pietro Sardi scriveva: «Si trovano alcuni pezzi che si dicono a braga, quali si caricano con i serventori, ovvero mascoli. Questi si usano anticamente di ferro battuto e in questi nostri tempi si usano di ferro e di bronzo puro. Questi non si cavalcano sopra a ruote, ma sopra grossi ferri a forcella e, con una coda lunga di ferro di dietro alla braga, si possono volgere e girare, da quale parte l'uomo vuole, con molta facilità e prestezza. Tirano balle di pietra e spesso si caricano con pezzetti di ferro e scaglie di pietra e catenette, e scaricano con grande mortalità e danno dei nemici. In definitiva, una grossa lupara, il cui peggior difetto era la scarsa tenuta dei gas di sparo, con ampie sfiammate rotture della staffa. Per prevenire questi temuti incidenti, la carica dei petrieri si mantenne sempre notevolmente inferiore a quella delle bombarde di bronzo di pari calibro, più facili da costruire e più sicure da maneggiare, ma anche molto più costose. Come le campane. L'artiglieria, gettata in bronzo con la tecnica delle campane, debuttò all'indomani della precedente e incontrò subito grande favore perché non soggetta a corrosione e soprattutto perché, grazie alla fusione, si ottenevano pezzi chiusi posteriormente che, caricandosi dalla bocca, avancarica, eliminavano tutti i pericoli e le difficoltà connesse con l'otturazione posteriore. Certamente il ferro costava meno, ma le migliori prestazioni del bronzo annullarono questo vantaggio. La costruzione delle bombarde di bronzo iniziava dalla formazione di uno stampo ottenuto avvolgendo intorno a un cilindro di legno capace di ruotare trecce di paglia e ricoprendole con uno strato di argilla. Fatto girare il cilindro, una sagoma ne regolarizzava il profilo, ricavandone, dopo l'essiccazione, matrici in cui si sarebbero colato il bronzo. All'interno, in posizione assiale, si ponevano un nocciolo cilindrico dal quale scaturiva l'anima, una volta rimosso il raffreddamento del metallo. Non esistendo nessuna regolamentazione dei calibri, ogni bocca da fuoco richiedeva una sua palla di calcare o di granito, con conseguenze poi immaginabili. Continua con la prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.